Siamo entrati nell'era della bancarotta idrica. Ad affermarlo è un nuovo rapporto delle Nazioni Unite pubblicato lo scorso 20 gennaio e ripreso nelle ultime settimane in occasione della giornata internazionale dell'acqua, che evidenzia come oggi il nostro consumo, il nostro dispendio di acqua dolce superi la sua rigenerazione naturale. Per dirla con una metafora economica, le uscite sono maggiori delle entrate. Non solo decenni di deforestazione, inquinamento, sfruttamento del suolo e delle sue risorse idriche, aggravati poi dal riscaldamento globale, avrebbero provocato danni ormai irreversibili alle riserve di acqua del pianeta. Ma cosa significa e quali saranno le conseguenze dell'essere entrati in un'era di bancarotta idrica globale? È ciò che vogliamo capire oggi nel nostro approfondimento di Alphaville. Intanto, ben arrivata Barbara Camplani.
Grazie Francesca, un buongiorno anche da parte mia ai nostri ascoltatori e ascoltatrici. Intanto qualche dato, no? Già oggi 3/4 della popolazione mondiale vive in paesi dove l'acqua è scarsa, 2,2 miliardi di persone non hanno accesso sicuro all'acqua potabile. Il nostro rapporto con l'acqua però non può ridursi soltanto a una questione di scarsità idrica, né tantomeno a un semplice problema economico. Ricordiamolo, l'acqua è innanzitutto un bene comune e un diritto a tutti e tutte, tutti e tutte appunto dovremmo potervi accedere equamente. Noi di tutto questo parliamo con due ospiti, innanzitutto Francesca Greco, ben arrivata alla Radio Svizzera, buongiorno.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Francesca Greco è esperta di politiche idriche internazionali, attualmente ricercatrice presso il King's College di Londra e di EMEA, l'Associazione degli Economisti Euromediterranei, un think tank che analizza le sfide economiche, ambientali e geopolitiche nel Mediterraneo e in Africa. Segnalo anche la sua ultima pubblicazione uscita l'anno scorso per Intermezzi Editori, In difesa dell'acqua, il blue washing e l'inganno della sostenibilità idrica. Do anche il benvenuto al nostro secondo ospite, Guido Rianna, ben arrivato anche a lei.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Guido Rianna, direttore della divisione Sistemi Suolo Acqua della Fondazione CMCC, il Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici, che studia l'interazione appunto fra mutamenti climatici e società, sviluppando modelli e analisi per supportare le politiche di adattamento, mitigazione e sviluppo sostenibile.
Guido Rianna, iniziamo con lei. Voi il mese scorso avete invitato in Italia Cave Madani, direttore dell'Istituto per l'Acqua, l'Ambiente e la Salute dell'Università delle Nazioni Unite e autore di questo report di cui abbiamo detto. Madani, che nel frattempo è stato anche insignito del prestigioso Stockholm Water Prize, il Nobel per l'acqua. Ma cosa significa essere entrati allora nell'era della bancarotta idrica e quale novità ci porta questo report dell'ONU?
Allora, sì, le confermo che proprio all'inizio del mese di marzo Cave Madani era con molti altri ospiti in un evento organizzato dal CMCC a Venezia, città che naturalmente è di grande rilevanza sul tema acqua, e oltre a lui c'erano altri due Stockholm Water Prize come Andrea Rinaldo e Gunder Plosch, quindi è stata l'occasione per poter fissare quelle che possono essere le linee di un'agenda strategica del CMCC sull'area euromediterranea. In realtà in quell'occasione Cave Madani ha proprio presentato ovviamente il suo report e cosa questo può significare soprattutto per i decisori a diverse scale spaziali e temporali. Il concetto che lui, che Cave Madani introduce insieme ai suoi coautori, è essenzialmente elevare quello che è il livello di allarme. Se noi individuiamo essenzialmente, come si fa in un sistema di allerta preventivo, tre livelli, come l'allerta, il preallarme ed allarme, Cave Madani identifica per molte aree del mondo il raggiungimento del terzo livello. Il terzo livello, che significa quello della bancarotta idrica. Bancarotta idrica significa che è una condizione persistente, irreversibile di uscite superiori a quelle che sono le entrate, dove le entrate sono naturalmente la disponibilità di acqua e le uscite sono invece gli utilizzi per cui questa è richiesta. Ovviamente la bancarotta idrica all'oggi non è raggiunta alla scala globale, ma è raggiunta soltanto in alcuni contesti, e anche l'utilizzo di questa espressione, come ha avuto modo di di dire in altre occasioni, è molto spesso molto discusso all'interno della comunità scientifica, proprio perché in molti casi dovrebbe prevalere un approccio propositivo e proattivo a quella che è l'azione, ma va dato atto che in realtà quella che è la metafora utilizzata da Caveh Madani ha colto nel segno, proprio perché naturalmente ci dà la possibilità anche oggi di ragionare su un tema di grande attualità come quello della crisi della risorsa idrica.
Una metafora che ha colto nel segno, che è piaciuta molto ai media, quella della bancarotta idrica. D'altra parte la comunità scientifica da anni, da decenni, insomma, ci avvertiva che avevamo raggiunto, come dire, il livello 3 di allarme, oltrepassando quei paletti che ci eravamo posti come planetary boundary, no? Questo il termine tecnico. Francesca Greco, come accennava già Guido Rianna, una parte della comunità scientifica non ha apprezzato questa metafora, anzi addirittura ha criticato, ha messo in evidenza le criticità della formula bancarotta idrica, perché non è sufficiente per descrivere la situazione in cui ci troviamo oggi riguardo al nostro rapporto globale con l'acqua.
Ma allora, a grandi linee e in termini di dati, nessuno vuole andare contro il report della United Nations University. I dati sono tutti assolutamente veri e soprattutto non sono dati nuovi, sono tutte cose che UN Water già scriveva nei report annuali del World Water Development Report prodotto da WWF UNESCO, per cui io ho lavorato per diversi anni. La scelta della parola bancarotta è evidentemente una scelta di cambio di paradigma, no? Nella comunicazione, è una volontà di abbandonare le parole water scarcity, water crisis, per produrre proprio una escalation di attenzione sul problema idrico mondiale. Io concordo con un gruppo di studiosi, tra cui anche il professor Filippo Menga dell'Università di Bergamo e altri internazionali che stanno preparando una risposta a questo report, contestano proprio il modo in cui si comunica l'acqua. La terminologia stessa di bancarotta richiama ancora termini finanziari, economici, secondo i quali l'acqua serve all'umanità come una banca da cui attingere o speculare, quindi ci allontana un po' dai termini di bene comune, di diritto umano. Quindi seguirò con attenzione anche le critiche a questo report, perché di nuovo, come diceva Tony Allan, un altro Nobel dell'acqua, comunicare l'acqua ha la stessa importanza di produrre dati, e lui diceva che una buona idea, anche se una buona idea, non funzionerà mai se non la sai comunicare bene. Quindi ci sono tante azioni che passano inosservate e che invece ricostruiscono le nostre risorse idriche, come la gestione dei suoli, dei boschi di media montagna, la coltivazione dell'acqua verde, la gestione dell'acqua piovana, la comprensione dell'acqua atmosferica e molti altri che dovrebbero emergere come appunto dei punti di rigenerazione idrica, ricostruzione idrica. Per esempio la ricarica delle falde è uno di questi, ma nessuno ne parla mai, non sentiamo mai titoli di giornale o report internazionali che la mettono al primo posto. Eppure, per esempio, le falde sono il 99% dell'acqua liquida dolce che abbiamo, quindi dovremmo occuparcene in modo più che urgente, ma l'acqua che non vediamo è quella di cui nessuno parla mai.
Sì, proprio a proposito delle falde acquifere, questo era un punto su cui volevamo soffermarci, perché quando parliamo di squilibrio fra consumo e rigenerazione dell'acqua dolce, questo non riguarda soltanto le acque di superficie, dunque scioglimento dei ghiacciai, il prosciugamento dei laghi, il prelievo di acqua dai fiumi, ma appunto anche le zone umide e le acque del sottosuolo. Dal 1990 circa il 70% delle falde acquifere mondiali mostra un declino a lungo termine. Ecco, Guido Rianna, quali sono le principali cause antropiche o anche indirettamente causate dalle attività umane di questo deficit, deterioramento continuo e irreversibile delle acque del sottosuolo?
Allora, naturalmente, come diceva la dottoressa Greco, l'acqua invisibile non ha avuto negli anni la stessa attenzione di quelle che sono le acque superficiali, nonostante siano il 50% utilizzate per uso domestico, il 40% del fabbisogno irriguo, e come diceva lei, il 70% di quelli che sono gli acquiferi dà segni di decrescita. Il vero problema è essenzialmente la complessità del problema, da un lato, proprio perché naturalmente le dinamiche di falda necessitano di una conoscenza attenta del sottosuolo, necessitano di una conoscenza che richiede poi un monitoraggio accorto, e anche quelli che sono i monitoraggi da satellite al momento hanno molte criticità nel momento in cui siamo interessati all'acqua di falda. Questo ha creato però negli anni un interesse crescente verso questa risorsa. Non a caso proprio lo scorso anno la Giornata Mondiale dell'Acqua aveva come tema l'acqua invisibile, mentre quest'anno era invece il tema era riguardava proprio la gender equality. In tal senso, quello che per me diventa importante per studiare quelli che sono i crediti della falda e quelli che sono i meccanismi di ricarica è mettere a sistema questa risorsa con le altre, proprio perché naturalmente in quello che è la suite, il bouquet di opzioni disponibili, i meccanismi di ricarica o i meccanismi con cui la falda può essere interessata da un continuo svuotamento dipendono anche dal modo in cui quell'utilizzo si interfaccia per esempio con l'utilizzo dell'acqua di superficie, dell'acqua dei fiumi, dei reservoir, quindi delle acque invasate. E proprio per questo diventa importante capire in che modo la ricarica possa essere gestita in modo sostenibile, tenendo conto anche di quelli che sono i meccanismi previsionali. Non a caso c'è un crescente interesse nel capire in che modo, nel momento in cui ci siano delle previsioni stagionali, l'utilizzo dell'acqua di falda possa essere modulata insieme alle altre risorse. Il problema dell'utilizzo dell'acqua di falda poi diventa fondamentale perché ha molte altre impatti a cascata. Pensi che a causa di quelli che sono i prelievi di falda il 5% della superficie globale è interessata anche da meccanismi di subsidenza. Non so se qualcuno ha avuto modo poi di leggere a proposito, ma l'Iran, che adesso è tristemente noto per il conflitto in corso, era stato poi interessato nei mesi scorsi da una grave crisi idrica e in questo aveva comportato poi un emungimento superiore alla norma di quella che è l'acqua di falda con una subdesidenza, quindi con collassi della superficie locale in molte parti della superficie, cose che sono note in molte altre aree urbane anche in Messico, quindi essenzialmente il problema dell'emungimento di falde, della sua ricarica, si connette a molti altri problemi locali, anche di dissesto.
Sì, in effetti già decenni fa alcuni analisti predicevano che la terza guerra mondiale sarebbe scoppiata per l'acqua. Sarà così? Intanto, come dobbiamo leggere i bombardamenti dell'Iran contro gli impianti di desalinizzazione dei paesi limitrofi, Francesca Greco?
Allora, intanto il mantra delle water wars, cioè delle guerre per l'acqua, è stato smontato da abbondante letteratura. Cito qui Peter Glake del Pacific Institute, oppure Aaron Wolf dell'Oregon State University, ma anche Tony Allan stesso, che dimostrò come i paesi anche più aridi preferiscono importare cibo piuttosto che andare alle guerre per l'acqua e coltivarsi tutto il cibo in casa propria. Quindi di fatto, numeri alla mano, gli eventi cooperativi sull'acqua superano di gran lunga gli eventi bellici, e non lo dico io, ma fa parte dell'analisi storica delle dispute idriche. Allo stesso tempo non dobbiamo dimenticare che esistono degli stati cosiddetti idroegemoni che attraverso la loro posizione di predominanza, sia economica che politica, riescono ad accaparrarsi la maggior parte delle acque in vari fiumi internazionali, non rispettando i principi del cosiddetto diritto internazionale. Di questo se ne occupa per esempio la professoressa Maratini dell'Università di Ginevra, il professor Mark Zaytun del Geneva Water Hub e molti altri studiosi di idropolitica internazionali, non solo in Svizzera ma in tutto il mondo. Di esempi ce ne sono molti, dal Nilo al Giordano, sono tutti noti. Io stessa mi sono occupata di egemonia idrica sulle falde sotterranee, che passano sempre in secondo piano, come diceva il collega, perché sono meno note ai giornalisti e all'attenzione del pubblico. Ma chiudendo la questione delle water wars, quindi delle guerre per l'acqua, altra cosa è la questione del bombardamento puntuale degli impianti di dissalamento o desalinizzazione, come vogliamo chiamarli. Di questo se ne sta discutendo in questi giorni, se ne occupano sia la stampa che gli studiosi di geopolitica idrica e diritto umanitario, perché potrebbe essere configurato proprio come un crimine contro l'umanità, perché non è iniziato ora, già da molti mesi l'impianto di disalinizzazione di Gaza, per esempio, è stato distrutto da Israele. Vediamo che Trump minaccia di distruggere gli impianti di disalinizzazione di vari paesi che sta minacciando nella sua attuale azione bellica. Abbiamo visto che anche nella guerra in Ucraina fu bombardata la diga di Kherson. Quindi queste operazioni mirate alla distruzione degli impianti di distalazione potrebbero veramente configurarsi proprio come crimini contro l'umanità. Stanno studiando proprio la cosiddetta weaponization dell'acqua, cioè la trasformazione delle infrastrutture idriche in target militari. Ovviamente non si tratta di una guerra per l'acqua, cioè per ottenere acqua, ma proprio il contrario. Non è una guerra per accaparrarsi l'acqua, ma al contrario è un'azione per distruggere l'acqua. Quindi è un ecocidio, è un crimine contro l'umanità e mi auguro che verrà dichiarato tale.
L'acqua dunque che si fa arma bellica. Io resterei ancora un attimo su Francesca Greco, perché fra i principali responsabili dello sfruttamento idrico, anche delle acque del sottosuolo, figurano agricoltura e allevamenti intensivi e industria tessile. Bene che sono spessi prodotti nel sud del mondo, e già all'inizio abbiamo detto come questo report abbia individuato delle aree, no? Parla di 4 mega aree dove è già in corso questa bancarotta idrica. Dicevo, beni spesso prodotti nel sud del mondo oppure anche nel Mediterraneo, pensiamo per esempio alle colture d'avocado, no? Che stanno facendo macelli dal Cile alla Sicilia, ma che poi arrivano nei nostri supermercati, diciamo, con la fedina penale pulita, no? Sul prezzo, sull'etichetta, noi non troviamo traccia, no? Di quell'impatto, potremmo dire anche qui addirittura criminoso, dello sfruttamento idrico. Francesca Greco, lei è stata allieva di Tony Allan, appunto Nobel per l'acqua, per essere stato il padre del concetto di acqua virtuale, che più prosaicamente possiamo chiamare la water footprint, ovvero l'impronta dell'acqua effettivamente consumata per realizzare un bene. Ci spiega esattamente in cosa consiste e in che modo potremmo utilizzarla per vincolare maggiormente le imprese private, le leggi nazionali e internazionali e anche lo stesso consumatore.
Questo è un po' un tasto dolente, perché io stessa realizzai un'etichetta di sostenibilità idrica dei beni agroalimentari che è stata completamente ignorata. Ma qual è la problematica? Che noi in effetti mangiamo l'acqua degli altri, se si può riassumere in due parole è questa la problematica, e è una realtà. Sono stati fatti calcoli molto approfonditi dal Water Footprint Network, da tutti gli studiosi che si occupano di acqua virtuale, sul fatto che l'Europa praticamente importa il 40% dell'acqua che mangia, cioè noi mangiamo, ma mangiamo l'acqua degli altri, importiamo beni agroalimentari da fuori e quindi mangiamo l'acqua che viene da fuori, che significa che questi beni agroalimentari sono stati irrigati in altri paesi e non sempre sono stati irrigati in paesi che se lo potevano permettere, cioè pensiamo al Marocco che esporta pomodori da territori completamente aridi. Quindi come potrebbe l'acqua virtuale e poi l'impronta idrica vincolare le imprese? Non può farlo, le imprese non hanno dei meccanismi di rendicontazione idrica trasparenti e adeguati. Nessuno vuole veramente mostrare la propria impronta idrica, perché questo implicherebbe grandissimi danni d'immagine. Immaginiamoci se ogni impresa che venda per esempio un paio di jeans dichiarasse che per fare un paio di jeans ci sono voluti 10.000 litri di acqua. Sarebbe un disastro, cioè le imprese stanno facendo anzi il contrario, stanno costruendo delle narrative sul loro consumo di acqua completamente fuorvianti, che ricalcano quelle del greenwashing, che io infatti ho chiamato blue washing. Il blue washing avviene quando un'azienda dichiara per esempio di essere sostenibile dal punto di vista idrico senza fornire dati, senza fare i conti in casa, cioè senza calcolare la propria impronta idrica e il proprio consumo di acqua virtuale. E dovremmo esserne tutti molto più consapevoli, ma è molto difficile appunto senza dati. La legislazione europea dovrebbe tenerne conto. Per esempio ci sono stati progressi per quanto riguarda la lotta al greenwashing. Ecco, quindi il blue washing dovrebbe seguire a ruota i progressi sul greenwashing, anche per esempio i crediti idrici, no? Che stanno prendendo piede come meccanismo similare a quello dei crediti di carbonio. Non possono funzionare i crediti idrici, perché dovrebbero appunto essere formulati su calcoli specifici di LCA, Life Cycle Assessment e Water Footprint. Esempio, un'azienda che ti dice compra un litro di birra, io compenso il tuo consumo e fornirò un litro di acqua potabile in un villaggio dell'Africa subsahariana, commette due errori. Uno, per fare un litro di birra servono 8 litri di acqua. quindi prima cosa i conti a casa. Due, per compensare il tuo consumo idrico non puoi prelevare da un bacino idrico magari ancora più siccitoso del tuo, perché ogni bacino idrico è diverso, quindi serve fare molta attenzione su tutto questo nuovo mercato dei water credits, di questi crediti idrici, sui water claims, quindi le dichiarazioni idriche delle aziende, che potrebbero essere fuorvianti e non veritiere.
Un vuoto normativo intorno al concetto di impronta idrica che andrebbe regolamentato, ma oltre a quadri normativi nazionali e internazionali più severi, si auspica anche una trasformazione dello sfruttamento della risorsa idrica guidata dalla scienza e dall'innovazione tecnologica. Guido Rianna, quali le linee direttrici individuate dal report dell'ONU, ma anche dallo stesso CMCC, quindi Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici, per esempio riguardo alle opportunità delle fonti idriche non convenzionali, che cioè non si basano sul ciclo rigenerativo naturale dell'acqua?
Allora, sì, in realtà quella che sono le linee di azione strategica in parte sull'Europa sono ben colte anche dalla Water Resilience Strategy che è stata rilasciata l'anno scorso. È chiaro lì quali possono essere le linee direttive da questo punto di vista. In primo luogo sicuramente esiste un interesse crescente rispetto a quella che è digital water, significa essenzialmente creare degli strumenti di supporto alle decisioni che possono sfruttare tutto il know-how che noi abbiamo adesso, quindi nuove fasi di monitoraggio, nuovi strumenti di monitoraggio anche da satellite, nuovi strumenti modellistici che possono essere in gran parte anche accresciuti e migliorati tramite l'utilizzo di machine learning e AI. E quindi rendere, trasformare tutta questa conoscenza in qualcosa di realmente utilizzabile dai decisori politici, proprio perché naturalmente questo ci permette di lavorare su diversi orizzonti temporali, e questa è la seconda informazione molto importante. Molto spesso c'è stato, diciamo, un ragionamento differente sul breve termine, cioè far fronte a quella che è la crisi, e il lungo termine, essenzialmente quelle che sono le proiezioni climatiche. Nel frattempo c'è una conoscenza, c'è una conoscenza sulla scala stagionale, c'è una conoscenza sulla scala decadale, che significa i prossimi anni, che non è adeguatamente utilizzata conosciuta e utilizzata dai decisori politici, essenzialmente in quello che sono i meccanismi, i migliori meccanismi di allocazione della risorsa idrica. È importante tener conto di tutte queste scale e questi orizzonti temporali, proprio perché questo ci permetterà di allocare via via nel modo migliore possibile quella che è la risorsa. Facciamo prima l'esempio di acque superficiali e acque di falda. I meccanismi di ricarica sono profondamente differenti, proprio perché per la ricarica della falda richiede molto più tempo, e proprio per questo, se noi abbiamo informazioni su quello che è atteso nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, noi potremo decidere se a quel punto sarà meglio utilizzare per l'irrigazione l'acqua direttamente dalla falda o dal nostro invaso. Altra questione: esiste in quello del bouquet delle risorse disponibili delle nuove opportunità che non sono colte al momento ancora al meglio in Italia. Soltanto il 4% dell'acqua riutilizzata è riutilizzata in Italia, e per fare questo adesso ci sono degli strumenti normativi, ma naturalmente questo richiede un investimento di tipo ingegneristico e tecnologico, proprio perché bisogna prendere quest'acqua dall'impianto di trattamento, garantire che questa sia stata adeguatamente trattata e renderla disponibile per quelli che sono gli usi opportuni, che può essere in qualche caso l'uso irriguo, in qualche caso l'uso civile, quindi ad esempio lavaggio delle strade e quant'altro, di giardini pubblici. In realtà su questo c'è un crescente interesse, come dicevo prima, anche nella Water Resilience Strategy,
ma è necessario anche lavorare su quella che è l'accettazione sociale, proprio perché molto spesso gli utenti, i potenziali utenti di quest'acqua non sono interessati alloggi alla loro adozione, proprio perché sono intimoriti da quello che potrebbe essere le eventuali ricadute. Non ultimo, prima parlavamo di impianti anche di dissalazione. Questi impianti di dissalazione che sono adesso sempre presenti a Taranto, in Sicilia, possono servire non a risolvere il problema, ma a complementare quella che è l'offerta, soprattutto in periodi di specifica carenza, ma tenendo conto anche in questo caso di quelle che sono le ricadute ambientali, proprio perché, come sappiamo, questi impianti sono impianti energivori da un punto di vista della richiesta di energia, e dall'altra hanno delle ricadute anche dal punto di vista ambientale, proprio perché tutto quello che è il trattamento della salamoia, che è un prodotto, diciamo, di scarto del processo, deve essere gestito adeguatamente. Ecco perché esistono delle opportunità, ma esistono anche dei problemi, e di questi bisogna tener conto in un approccio sistemico al problema.
Nel mondo il consumo d'acqua dolce ha superato le sue possibilità di rigenerazione naturale, con danni ormai irreparabili. Qualcuno parla di bancarotta idrica. Noi abbiamo cercato di fare il punto sulla situazione, abbiamo cercato di chiarire questa metafora, soprattutto cercando di sondare le sue conseguenze planetarie. Lo abbiamo fatto con i nostri ospiti, che ringrazio tanto, Francesca Greco, e grazie anche a Guido Rianna. A presto e risentirci.
Grazie a voi.
Grazie.